a scalpeggio, una cintura esplosiva sotto gli indumenti. Chiunque fosse associato a un terrorista di quel livello avrebbe potuto indossare ordigni del genere, e noi non potevamo escludere quella possibilità. Dovevamo perquisirlo in fretta. Realizzai in quell'istante che eravamo soli, completamente separati dalla nostra unità. Il resto dei SEAL non sapeva dove fossimo, non c'era stato tempo per comunicarglielo. Non ero neanche sicuro di dove ci trovassimo rispetto a loro. Attorno a noi c'erano finestre oscurate e tetti di edifici non perlustrati, dove potevano essere in agguato guerriglieri nemici pronti ad attaccarci da un momento all'altro, scatenando l'inferno contro di noi. Dovevamo tornare indietro e riunirci ai nostri il prima possibile. Non avevamo fatto ancora in tempo ad ammanettare l'uomo per iniziare a perquisirlo che udii un movimento. Mentre guardavo lungo il vicolo con il visore notturno, d'un tratto 7 o 8 uomini girarono l'angolo, a meno di 40 metri da noi. Erano pesantemente armati e si avvicinavano rapidamente. Per una frazione di secondo dubitai di quello che stavo vedendo, ma non c'era dubbio. La forma inconfondibile dei fucili AK-47, un lanciarazzi portatile RPG-7 e almeno una mitragliatrice alimentata a nastro. Non erano lì per scambiare convenevoli. Noi, l'artificiere e io, ce la stavamo vedendo proprio brutta. L'iracheno che avevamo fermato era un possibile terrorista e non l'avevamo ancora perquisito. La situazione presentava enormi rischi. Dovevamo riunirci al resto del gruppo. Eravamo in 2 davanti a una forza nemica superiore di numero e con una potenza di fuoco maggiore. Dovevo assolutamente riprendere il mio ruolo di comandante sul terreno, lasciar perdere la gestione di prigionieri e riassumere il controllo della forza d'assalto, dei veicoli e del coordinamento con il supporto a distanza, e dovevo farlo immediatamente. Ero già stato in Iraq, ma non mi ero mai trovato in una situazione del genere. Anche se il combattimento è spesso protagonista di film e videogiochi, quello non era un film, e men che meno un gioco. Avevamo di fronte uomini pesantemente armati e pericolosi, decisi a uccidere soldati americani e iracheni. Se uno di noi fosse finito nelle loro mani, poteva aspettarsi di essere torturato in modi indicibili e poi decapitato in video, perché tutto il mondo potesse assistere. Con il sangue che pompava e l'adrenalina crescente, sapevo che ogni frazione di secondo era importante. Una situazione del genere era in grado di sopraffare il leader più competente e il veterano più navigato. Ma mi risuonarono in testa le parole del mio diretto superiore, il comandante dell'unità operativa, il tenente comandante Joko Willink. Parole che avevo sentito ripetere per tutto un anno di addestramento e preparazione intensivi. Rilassati. Guardati attorno. Prendi una decisione. Il nostro protone e l'unità operativa dei SEAL erano stati addestrati in decine di situazioni disperate, caotiche e soverchianti, per essere preparati a momenti come questo. Avevo capito come applicare le leggi del combattimento che Joko ci aveva insegnato. Coprire e muoversi. Semplice. Stabilire priorità e agire. Comando decentrato. Le leggi del combattimento erano la chiave non solo per sopravvivere in situazioni del genere, ma per reagire attivamente, mettendoci in grado di dominare totalmente il nemico e vincere. Quelle leggi guidarono la mia mossa successiva. Stabilire priorità. Fra tutte le emergenze di quel momento, se non avessi affrontato per prima cosa i combattenti nemici che ci sarebbero stati addosso nel giro di qualche secondo, nulla avrebbe più avuto importanza. Peggio ancora, avrebbero continuato ad attaccare e avrebbero potuto uccidere altri SEAL della forza d'assalto. Quella era la mia priorità più urgente. Agire. Senza esitare, affrontai i nemici che si avvicinavano sparando con il mio fucile Colt M4, mirando al primo guerrigliero della fila, quello che aveva l'RPG, con 3 o 4 raffiche al petto. Mentre l'uomo crollava, spostai l'arma in direzione del successivo, quindi di quello dopo ancora. I lampi e il rumore degli spari annunciarono a chiunque fosse a portata d'orecchio che era in corso uno scontro a fuoco. I nemici non l'avevano messo in conto. Andarono nel panico, e quelli ancora in grado di muoversi si ritirarono precipitosamente. Alcuni strisciarono, e altri trascinarono i feriti e i moribondi oltre l'angolo della strada, sparendo alla vista mentre io continuavo a sparare. Sapevo di averne colpiti almeno 3 o 4. Anche se le raffiche erano state precise, i proiettili da 5,56 mm erano troppo piccoli per avere un grande potere d'arresto. Adesso gli uomini erano dietro l'angolo, alcuni senza dubbio morti o feriti a morte. Ma di sicuro quelli che erano rimasti illesi avrebbero serrato i ranghi per attaccare di nuovo, probabilmente chiedendo rinforzi. Dovevamo muoverci. Non c'era tempo per un piano complesso, né mi potevo permettere il lusso di fornire indicazioni specifiche al mio compagno, l'artificiere, che stava